Dunque, riprendo come vedete con un altro file perché mentre stavo parlando gli ultimi 20 secondi, mi sembra che il telefono non abbia registrato quei suoni, però suonava il citofono, la cosa mi ha distratto e alla fine mi sono dovuto alzare per andare ad aprire, però mi stavo abbastanza incartando nell'ultima parte. Cerchiamo di riprendere, ricordo abbastanza quello che stavo dicendo. Allora, stavamo parlando della necessità di conservare l'egemonia e della minaccia rappresentata dalla comparsa delle lingue romanze. A questo mi sembra di aver aggiunto che per compensare questa mancanza, il rischio di una perdita di egemonia, la Chiesa aveva necessità di adottare nuove forme. E quella a cui ricorre è la riaffermazione del principio che ogni potere viene da Dio. E dunque la conversione del re ad opera del Papa è necessaria per entrare in un sistema di relazioni, per entrare in un sistema di alleanze. E in questo modo il sovrano convertito, da primus inter pares diventa diritto, per diritto divino diventa re. Questo sta a testimoniare il collegamento diretto fra legge e religione. L'unità religiosa è la condizione necessaria per l'uniformità giuridica. Dal momento che legge e religione sono collegate e il ruolo del Papa nel investire il sovrano resta il ruolo più importante, più significativo, ciò significa che in un contesto statuale caratterizzato da questo binomio, unità religiosa e unità politica, la conversione sia una condizione ineludibile, sia necessario. Dunque, lo spazio per le altre forme religiose viene ulteriormente chiuso, anzi, si comincia a perseguire la conversione forzata, perché se non c'è una uguale religione, legge giuridica e legge religiosa divergono, creando delle fratture significative e potenzialmente nefaste all'interno di ogni paese. Ad esempio, in Islanda, il Parlamento locale, ritiene inopportuna, addirittura nefasta, la presenza di due leggi diverse. Siccome ogni religione portava con sé una legge, era inopportuno che convivessero cristiani e pagani, e dunque invita i pagani a convertirsi. E convertire, dall'esperienza che sta attraendo la Chiesa, convertire significa essenzialmente conquistare un popolo politicamente. Convertire un popolo significa conquistarlo politicamente, proprio in virtù di questa equazione tra legge religiosa e legge dello Stato. Parliamo, dico Stato per comprenderci, ma in realtà ancora non esiste lo Stato, diciamo legge del territorio. E questa conquista, politica avviene grazie ad una conversione che si ammette possa essere anche forzata. I popoli devono essere convertiti o pacificamente, oppure, con la guerra. Beh, Carlo Magno, è famoso. Il massacro di Carlo Magno nel 782, il massacro di Verden, è conosciuto così. Cosa era successo? E dunque c'era stato un massacro in realtà, delle persone che erano state inviate da Carlo Magno per la conversione e la cristianizzazione delle popolazioni germaniche, in realtà erano circa 25-26 persone inviate da Carlo Magno, tutti nobili, erano stati uccisi. Per ritorsione e per indurre le popolazioni sassone, re responsabili di questo massacro, a convertirsi, in una sola volta Carlo Magno fece decapitare 4.500 sassoni ostili e decretò la condanna a morte per chiunque avesse rifiutato il battesimo. Dunque, i cavalieri convertiti a loro volta diventano soggetti deputati a far convertire le altre popolazioni. In particolare si utilizzano in quanto molto abili nelle armi e trovavano nella attività di conversione un modo per esercitare al meglio la loro attività militare. I cavalieri sassoni infatti sono impegnati ad evangelizzare il Baltico con le armi. Sono praticamente queste le crociate baltiche, che in realtà le troveremo qualche secolo dopo. Vediamo un po' di che si tratta. Allora, il processo di conversione di quell'area porta i cavalieri sassoni a utilizzare da una parte le spade e le armi per punire chi si oppone a quel processo di conversione, dall'altra a favorirlo per vie pacifiche, attraverso cosa? Beh, in primo luogo essi contribuiscono allo sviluppo di quelle aree portando dei contadini per dissodare le terre. Quindi, in primo luogo, creano le possibilità di sopravvivenza, di ricchezza si fa per dire, no? Di sopravvivenza all'interno di quei territori, e assieme ai contadini portano con sé i sacerdoti per rendere pacifici le persone espropriate delle loro terre. Sono le crociate verso il nord che vengono proseguite dall'ordine teutonico nei secoli a venire nell'area dei Balcani, finalizzate all'occupazione militare. La differenza prevalente fra le crociate tout court e le crociate baltiche consiste nel fatto che la crociata, come la conosciamo tradizionalmente, la crociata tout court verso le terre sante, vengono iniziate prevalentemente per consentire ai pellegrini di andare in Terra Santa, di fare i loro pellegrinaggi, e serve poi per riconquistare, o meglio portare sotto il sigillo della Chiesa Cattolica le Terre Sante, i luoghi natii che hanno visto la nascita della religione cristiana, sottoposte ora al controllo dell'islamismo. Diversamente, le crociate baltiche sono fatte da subito con il precipuo scopo di convertire le popolazioni assoggettate. E laddove le popolazioni si rifiutano in nome di una autonomia in senso lato, che è religiosa, che è culturale, che è economica, commerciale, di un rifiuto netto verso forme di protervia e di conquista di tipo coloniale, ebbene, nei confronti di queste persone c'è la confisca del territorio e lo sterminio fisico. Da questo esce ulteriormente confermata l'idea che il meticciato in tutta l'area europea, sia quella danubiano-balcanica, sia quella scandinava, centrale e mediterranea, è la dimensione dominante. Il meticciato portato da scambi commerciali, culturali, dal sincretismo che deriva dall'incontro fra diverse culture, che deriva dalla coabitazione fra la cultura romana, la cultura germanica e la cultura cristiana, con prestiti importanti che vengono dalla cultura dei Celti, da quella dei Vichinghi, da quella dell'Islam e del mondo arabo. Beh, se pensiamo che la base della scienza sono i numeri arabi, dobbiamo anche aggiungere che i numeri arabi in realtà sono portati dagli indiani. Ora non voglio postulare dei collegamenti che potrebbero sembrare arbitrari, però uno dei motivi per cui gli indiani sono forse i più abili con l'informatica è probabile derivi dal fatto che la matematica nella cultura di questo paese è un elemento caratterizzante. E comunque, a testimonianza, o meglio a conferma ulteriore di questo meticciato, c'è un'affermazione significativa da fare, che l'Europa si forma così progressivamente come una realtà aperta a tutte le correnti culturali. È vero che poi l'una combatté l'altra, ci furono scontri anche molto violenti, ma l'idea stessa della complessità e della pluralità si afferma in quell'area e va di pari passo con la nascita, la formazione e lo sviluppo dell'Europa. Tutte correnti culturali che realizzano il risultato originale di far incontrare tutte le culture, realizzando un esperimento significativo, quello dell'incontro e del reciproco assorbimento fra le culture autoctone e quelle che arrivano dall'esterno, quelle autoctone che sono capaci di assimilare i contributi esterni, ed è una caratteristica non soltanto europea, ma direi umana. E anche questo è un elemento che consente di dire che lo sviluppo di quegli anni non ha pari con il passato. Non ha pari perché c'è uno sviluppo che è culturale, uno sviluppo che è allo stesso tempo economico e che è commerciale. Sono gli anni, l'anno 1000 prevalente, quello in cui si comincia a registrare una rivoluzione commerciale e una rivoluzione industriale. Nell'anno 1000 la popolazione europea subisce un salto in avanti enorme, quasi arriva a triplicare rispetto all'età dell'impero romano. E questo è dovuto a quella prima, certamente definirla rivoluzione industriale sarebbe improprio, a quella prima ondata di cambiamenti, di riforme, di progressi nelle strutture economiche e nei rapporti di lavoro, dato anche da scoperte che adesso definiremo elementari, ma che in realtà stravolgono il panorama socio-economico dell'area europea durante il Medioevo. In primo luogo, cosa abbiamo? La tessitura della lana comincia esattamente in questa fase, quindi questo significa avere un bagaglio di conoscenze che consente di arrivare all'invenzione del telaio orizzontale. C'è la ruota idraulica e dunque il mulino per fare dei cereali, per farne farina. C'è a livello economico-sociale l'affermazione del feudalesimo, che divide la società in tre distinti ordini: coloro che pregano, quelli che difendono la società e quelli che lavorano per mantenerlo. Il feudalesimo arriva in un contesto caratterizzato dalle tensioni permanenti fra chiesa e impero, che avevano un elemento in comune: l'idea assoluta del potere, l'idea del potere da realizzarsi all'interno di una vastissima area, appunto l'impero, che però non era in grado di garantire né uno sviluppo omogeneo né la sicurezza delle popolazioni che risiedevano all'interno dei confini dell'impero, nel quale, badate bene, non c'erano i confini segnati così come li conosciamo, non c'erano i presidi confinari fra uno Stato e l'altro, le scorrerie, le invasioni erano, non dico all'ordine del giorno, ma erano certamente molto frequenti, e questo rendeva assolutamente incerta la vita quotidiana in quell'epoca. E cosa sorge in seguito a questo sentimento che è generalizzato all'interno delle grandi masse delle popolazioni che vivono sul territorio europeo? Beh, quello che a cui lasciano spazio è un sentimento di paura, di timore, di incertezza, di precarietà, al quale si potrebbe ovviare attraverso una frammentazione, una segmentazione del potere che renda più possibile avere un potere in grado di esercitarsi anche nelle piccole aree, anche nei piccoli territori. E interviene in questo il feudalesimo e la concezione che porta con sé. L'aspetto politico del feudalesimo più importante esattamente consiste nella dissoluzione del potere sovrano. E questo fa sì che, a dispetto del grande potere assoluto dell'imperatore, cresca il ruolo di una nobiltà, diciamo, rurale, ossia, voglio dire, una nobiltà legata al territorio e al rafforzamento, a un rafforzamento del potere politico in quel territorio che la Chiesa controlla con il principio del diritto divino del re. Quindi è quel processo che si mette in moto e che porta dal grande impero pian piano alla realizzazione delle monarchie e successivamente degli stati delle monarchie che conosciamo, quelle di più antica data e lunga tradizione, quella inglese, quella francese, quella spagnola. Ma con il feudalesimo, in questo frangente, in questa fase storica, quello che caratterizza il panorama socio-economico è l'aspetto fondiario che è creato ed è frutto diretto del feudalesimo. Ma questo al prossimo file.